From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale del sacerdozio della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto dagli studenti dell'Istituto di Religione di Logan, lo Utah. Il presidente Dieter Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Miei cari fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione del sacerdozio della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di studenti detentori del sacerdozio dell'Istituto di Religione di Logan, Utah, sotto la direzione di Allen Matthews e di Eric Stauffer, con Clay Christiansen all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando In Hymns of Praise. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Stanley Ellis dei 70.
Our dear Heavenly Father,
we love nostro caro Padre Celeste, ti amiamo. Amiamo il tuo piano, il tuo Figlio, il Salvatore Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Padre, siamo umili per la fiducia che hai riposto in noi, per consentirci di detenere il tuo santo sacerdozio e di esercitarlo. Ti preghiamo di aiutarci, Padre. Siamo emozionati di essere riuniti in questa sessione generale del sacerdozio per essere istruiti, guidati e corretti dai nostri dirigenti, dalla prima presidenza, dal quorum dei dodici e da altri. Padre, ti preghiamo di riversare il tuo spirito su di noi affinché coloro che ci insegnano possano essere pieni dello spirito e coloro di noi che ascoltano possano essere vivificati dallo spirito affinché tutti possiamo comprendere, essere edificati e gioire insieme. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now favor us.
Ora il coro canterà Attonito Resto. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare il presidente Russell M. Nelson, presidente del quorum dei dodici apostoli. Sarà seguito dal fratello Stephen Owen, presidente generale dei giovani uomini.
Sei mesi fa, in occasione della conferenza generale di ottobre 2015, mi sono rivolto alle sorelle della Chiesa parlando del loro ruolo divino quali donne di Dio. Ora desidero parlare a voi, fratelli, riguardo al vostro ruolo divino quali uomini di Dio. Nei miei viaggi in tutto il mondo rimango meravigliato dalla forza e dall'assoluta bontà degli uomini e dei giovani di questa Chiesa. È impossibile tener conto dei cuori che avete guarito e delle vite che avete risollevato. Grazie. Nel messaggio che ho portato alla scorsa conferenza ho raccontato dell'esperienza devastante che ebbi molti anni fa quando come cardiochirurgo non riuscii a salvare la vita di due sorelline. Con il permesso del padre, vorrei parlare ancora di questa famiglia. Tre dei figli di Ruth e Jimmy Hatfield erano affetti da una malattia cardiaca congenita. Il loro primo figlio, Jimmy Jr., morì senza una diagnosi precisa. Io entrai in scena quando i genitori cercarono aiuto per le loro due figlie, Laura Ann e sua sorella minore, Gailin. Quando entrambe le bambine morirono dopo l'intervento, avevo il cuore a pezzi. Comprensibilmente, Ruth e Jimmy erano spiritualmente sconvolti. Più avanti, seppi che covavano un persistente risentimento nei miei confronti e nei confronti della Chiesa. Per quasi sei decenni mi sono tormentato per questa situazione e ho sofferto per gli Hatfield. Avevo provato molte volte a mettermi in contatto con loro senza successo. Poi, una notte dello scorso maggio, sono stato svegliato da quelle due bambine che si trovano al di là del velo. Sebbene non le abbia viste né sentite fisicamente, ho percepito la loro presenza. In senso spirituale, ho udito la loro supplica. Il loro messaggio era breve e chiaro. Fratello Nelson, non siamo suggellati a nessuno. Può aiutarci? Poco dopo, seppi che la madre era deceduta, ma il padre e il fratello più piccolo erano ancora vivi. Spinto dalla supplica di Laura Ann e Gailin, provai nuovamente a contattare il padre, che, da quanto avevo appreso, viveva con il figlio, Sean. Questa volta erano disposti a incontrarmi. A giugno mi sono letteralmente inginocchiato davanti a Jimmy, che adesso ha 88 anni, e abbiamo parlato a cuore aperto. Ho parlato della supplica delle sue figlie e gli ho detto che sarei stato onorato di celebrare le ordinanze di suggellamento per la sua famiglia. Ho anche spiegato che per essere degni di entrare al Tempio ci sarebbe voluto del tempo e che sarebbe stato necessario un grande sforzo da parte sua e di Sean, poiché non avevano ancora ricevuto la loro investitura. Lo Spirito del Signore era tangibile durante quell'incontro. Quando sia Jimmy che Sean hanno accettato la mia proposta, sono stato sopraffatto dalla gioia. Hanno lavorato diligentemente insieme al loro presidente di Palo, al vescovo, agli insegnanti familiari e al dirigente dell'opera missionaria di Rione, come pure insieme ai missionari e a una coppia missionaria senior. Così, non molto tempo fa, nel tempio di Payson, nello Utah, ho avuto il grande privilegio di suggellare Ruth a Jimmy e di suggellare a loro i quattro figli. Io e Wendy abbiamo pianto durante questa sublime esperienza. Quel giorno sono stati guariti molti cuori. Riflettendo su quanto è accaduto, sono rimasto meravigliato da Jimmy e da Sean e da ciò che sono stati disposti a fare. Per me sono degli eroi. Se avessi la possibilità di vedere esaudito un desiderio del mio cuore, sarebbe quello che ogni uomo e ogni ragazzo di questa chiesa dimostrasse il coraggio, la forza e l'umiltà di questo padre e di suo figlio. Essi sono stati disposti a perdonare e a lasciare andare i dolori e le abitudini del passato. Sono stati disposti ad accettare la guida del loro dirigente del sacerdozio, affinché l'espiazione di Gesù Cristo potesse purificarli e magnificarli. Entrambi sono stati disposti a diventare il tipo di uomo che detiene degnamente il sacerdozio, che è secondo il più santo ordine di Dio. Detenere suggerisce l'idea di avere la responsabilità di sostenere ciò che si ha tra le mani. Detenere il sacerdozio, ovvero il potere e l'autorità di Dio, è una sacra responsabilità. Pensate, il sacerdozio che ci viene conferito è lo stesso potere e la stessa autorità mediante i quali Dio creò questo e innumerevoli altri mondi, governa i cieli e la terra ed esalta i suoi figli obbedienti. Di recente, io e Wendy abbiamo partecipato a una riunione in cui l'organista era in posizione e pronto a suonare l'inno di apertura. Aveva gli occhi sullo spartito e le dita sui tasti. Quando ha iniziato a premere i tasti, non veniva emesso alcun suono. Ho sussurrato a Wendy, non gli arriva corrente. Ho pensato che qualcosa avesse impedito al flusso di corrente di arrivare all'organo. Fratelli, similmente, temo che ci siano troppi uomini che hanno ricevuto l'autorità del sacerdozio, ma che non ne hanno il potere, perché il suo flusso è stato interrotto da peccati quali la pigrizia, la disonestà, l'orgoglio, l'immoralità o la preoccupazione per le cose del mondo. Temo che ci siano troppi detentori del sacerdozio che hanno fatto poco o niente per sviluppare la loro capacità di accedere ai poteri del cielo. Sono preoccupato per tutti quelli che non mantengono puri i loro pensieri, i loro sentimenti, le loro azioni, o che sminuiscono la loro moglie o i loro figli, bloccando così il potere del sacerdozio. Temo che troppi abbiano tristemente consegnato la loro facoltà di scegliere all'avversario e che con la loro condotta stiano dicendo: mi interessa di più soddisfare i miei desideri che detenere il potere del Salvatore per benedire gli altri. Fratelli, temo che alcuni di noi potrebbero svegliarsi un giorno e realizzare così cos'è realmente il potere del sacerdozio e rimpiangere amaramente di aver passato molto più tempo a cercare di ottenere potere sugli altri o sul posto di lavoro che a imparare come esercitare pienamente il potere di Dio. Il presidente George Albert Smith insegnò che non siamo qui per vivere ociosamente la nostra vita e passare poi a una condizione di esaltazione, ma siamo qui per qualificarci giorno dopo giorno per la posizione che il nostro Padre si aspetta che occupiamo dopo questa vita. Perché mai un uomo dovrebbe sprecare i suoi giorni e accontentarsi della minestra di lenticchie di Esaù quando gli è stata concessa la possibilità di ricevere tutte le benedizioni di Abramo? Imploro con urgenza ognuno di noi di vivere in modo da essere all'altezza dei privilegi che abbiamo, quali detentori del sacerdozio. In un giorno a venire, solamente gli uomini che avranno preso sul serio il loro sacerdozio, cercando diligentemente di essere istruiti dal Signore stesso, saranno in grado di benedire, guarire, proteggere, rafforzare e guarire gli altri. Solo un uomo che ha pagato il prezzo del potere del sacerdozio sarà in grado di fare miracoli per coloro che ama e di tenere al sicuro il suo matrimonio e la sua famiglia, qui e per tutta l'eternità. Qual è il prezzo per sviluppare tale potere? Pietro, l'apostolo anziano del Salvatore, lo stesso Pietro che insieme a Giacomo e Giovanni conferì il sacerdozio di Melchisedec a Joseph Smith e a Oliver Cowdery, dichiarò quali attributi dobbiamo sviluppare per divenire partecipi della natura divina. Egli nominò la fede, la virtù, la conoscenza, la continenza, la pazienza, la pietà, l'amore fraterno, la carità e la diligenza, senza dimenticare l'umiltà. Quindi chiedo, che giudizio darebbero i nostri familiari, amici e colleghi di lavoro su ciò che io e voi stiamo facendo per sviluppare questi e altri doni spirituali? Più sviluppiamo questi attributi, e più grande sarà il nostro potere nel sacerdozio. In quale altro modo possiamo accrescere il nostro potere nel sacerdozio? Dobbiamo pregare con il cuore, parlare in modo rispettoso con Dio delle attività passate e future, inserendo alcune richieste di benedizioni, non può costituire il tipo di comunicazione che genera un potere duraturo. Siete disposti a pregare per sapere come pregare per ricevere maggiore potere? Il Signore vi istruirà. Siete disposti a scrutare le Scritture e a nutrirvi abbondantemente delle parole di Cristo, a studiare con dedizione, affinché possiate ricevere maggiore potere? Se desiderate che il cuore di vostra moglie si sciolga, fatevi trovare a studiare su internet la dottrina di Cristo o a leggere le Scritture. Siete disposti a rendere il culto nel Tempio con regolarità? Il Signore ama insegnare nella Sua Santa Casa. Immaginate quanto sarebbe lieto se gli chiedeste di istruirvi in merito alle chiavi, all'autorità e al potere del sacerdozio, mentre partecipate alle ordinanze del sacerdozio di Melchisedec nel Tempio. Immaginate quanto potrebbe crescere il vostro potere nel sacerdozio. Siete disposti a seguire l'esempio di servizio dato dal Presidente Monson? Per decenni, seguendo i suggerimenti dello Spirito, ha fatto la strada più lunga per entrare a casa, per potersi presentare alla porta di qualcuno, dove si è sentito dire, ad esempio, «Come sapevi che è l'anniversario della morte di nostra figlia?» o «Come sapevi che è il mio compleanno?» Inoltre, se veramente volete avere maggiore potere nel sacerdozio, dovete onorare vostra moglie e prendervene cura, abbracciando sia lei che i suoi consigli. Ora, se tutto ciò vi sembra eccessivo, per favore pensate a come cambierebbe il rapporto che abbiamo con nostra moglie, con i nostri figli e con i colleghi di lavoro se fossimo tanto interessati a ottenere il potere del sacerdozio quanto lo siamo a fare carriera o a far crescere il nostro conto in banca. Se ci presenteremo con umiltà dinanzi al Signore e gli chiederemo di istruirci, Egli ci mostrerà come accrescere la nostra capacità di accedere al Suo potere. Sappiamo che in questi ultimi giorni ci saranno terremoti in diversi luoghi. Forse uno di quei luoghi sarà la nostra casa, dove potrebbero verificarsi terremoti emotivi, finanziari o spirituali. Il potere del sacerdozio può calmare il mare e risanare le crepe della terra. Il potere del sacerdozio può anche calmare la mente e risanare le crepe nel cuore di coloro che amiamo. Siamo disposti a pregare, digiunare, studiare, cercare, adorare e servire come uomini di Dio per poter avere quel genere di potere del sacerdozio? Poiché due bambine erano così desiderose di essere suggellate alla loro famiglia, il padre e il fratello sono stati disposti a pagare il prezzo per detenere il santo sacerdozio di Melchisedec. Miei cari fratelli, ci è stata affidata una sacra responsabilità, l'autorità di Dio per benedire gli altri. possa ognuno di noi elevarsi, diventando l'uomo di Dio che è stato preordinato a essere, pronto a detenere il sacerdozio di Dio con coraggio, desideroso di pagare qualsiasi prezzo sia necessario per accrescere il suo potere nel sacerdozio. Con quel potere possiamo contribuire a preparare il mondo per la seconda venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa è la sua Chiesa, guidata oggi dal suo profeta, il presidente Thomas S. Monson, a cui voglio bene e che sostengo con tutto il cuore. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando avevo 12 anni, mio padre mi portò in montagna a cacciare. Ci svegliamo alle 3 del mattino, sellammo i cavalli e iniziamo a salire su per il restante alberato di una montagna nel buio pesto. Sebbene amassi cacciare con mio padre, in quel momento ero un po' agitato. Non ero mai stato su quelle montagne e non riuscivo a vedere il sentiero, né molto altro per la verità. L'unica cosa che riuscivo a vedere era la piccola torcia di mio padre, la cui flebile luce lasciava intravedere gli alberi davanti a noi. Cosa sarebbe successo se il mio cavallo fosse scivolato o fosse caduto? Riusciva realmente a vedere dove andava? Fui però confortato da un pensiero: papà sa dove stiamo andando, se seguo lui tutto andrà bene. E infatti andò tutto bene. Alla fine sorse il sole e passammo una splendida giornata insieme. Mentre tornavamo a casa, mio padre mi indicò una vetta maestosa e scoscesa che spiccava tra le altre. Mi disse: è Windy Ridge, le buone prede si trovano là. Sentii subito il desiderio di tornare un giorno per scalare Windy Ridge. Negli anni che seguirono, spesso sentii mio padre parlare di Windy Ridge. Ma non ci tornammo mai fino a quando un giorno, 20 anni più tardi, chiamai mio padre e gli dissi: andiamo a Windy. E così risellammo i nostri cavalli e iniziamo la scalata. Questa volta ero un cavalcatore esperto di oltre 30 anni. Eppure fui sorpreso nel rendermi conto di provare la stessa agitazione sentita a 12 anni. Ma mio padre conosceva la strada e io lo seguii. Alla fine giungemmo sulla cima di Windy. La vista era entusiasmante e provai una gran voglia di tornarci. Stavolta però non per me, ma per i miei figli e per mia moglie. Volevo che provassero ciò che avevo provato io. Nel corso degli anni ho avuto molte occasioni di condurre i miei figli e altri giovani sulla cima di varie montagne, proprio come mio padre aveva fatto con me. Queste esperienze mi hanno spinto a considerare cosa significhi dirigere e cosa significhi seguire. Gesù Cristo, il miglior dirigente e il miglior seguace, se vi chiedessi chi è il dirigente migliore che sia mai esistito, cosa mi rispondereste? La risposta ovviamente è Gesù Cristo. Egli ha incarnato l'esempio perfetto di ogni qualità che si possa immaginare di un dirigente. Ma se vi chiedesse chi è il seguace migliore che sia mai esistito, la risposta non sarebbe forse ancora Gesù Cristo? Egli è il dirigente migliore perché è il migliore seguace. Segue il Padre suo in modo perfetto, in tutte le cose. Il mondo insegna che i capi devono essere forti, il Signore insegna che devono essere miti. I capi del mondo acquistano potere e influenza grazie ai propri talenti, alle proprie capacità e alla ricchezza. Coloro che dirigono come farebbe Cristo acquistano potere e influenza per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto. Agli occhi di Dio, i dirigenti migliori sono sempre stati i migliori seguaci. Permettetemi di condividere due esperienze avute di recente interagendo con i giovani uomini della Chiesa che mi hanno insegnato in merito al dirigere e al seguire. Di recente io e mia moglie abbiamo partecipato a una riunione sacramentale lontano dal nostro rione di appartenenza. Poco prima dell'inizio della riunione, un giovane è venuto da me per chiedermi di aiutarlo a distribuire il sacramento. Ho risposto che ne sarei stato felice. Mi sono messo a sedere con gli altri diaconi e ho chiesto a quello che mi era seduto accanto: che cosa devo fare? Mi ha detto di iniziare a distribuire il sacramento dal fondo della cappella nel settore centrale e che lui sarebbe stato al lato opposto dello stesso settore e che insieme avremmo proceduto verso la parte alta della cappella. Ho detto: è molto tempo che non lo faccio. Mi ha risposto: non fa niente, andrà bene. Anch'io mi sentivo così all'inizio. Più tardi, il diacono più giovane del quorum, ordinato appena qualche settimana prima, ha fatto un discorso alla riunione sacramentale. Al termine della riunione, gli altri diaconi gli si sono stretti intorno per dirgli quanto fossero orgogliosi del loro collega del quorum. Quel giorno, durante la mia visita, ho scoperto che ogni settimana i membri dei quorum del sacerdozio di Erone e di Querrione contattano gli altri giovani uomini e li invitano a far parte dei rispettivi quorum. Questi giovani uomini sono tutti degli ottimi dirigenti. Era chiaro che dietro le quinte ci fossero dei meravigliosi detentori del sacerdozio di Melchisedec, genitori e altri che li hanno istruiti nei loro doveri. Adulti attenti come questi vedono i giovani uomini non solo per quello che sono, ma per quello che possono diventare. Quando parlano con i giovani uomini o dei giovani uomini, non si soffermano sulle loro mancanze. Piuttosto, mettono in evidenza le grandi doti dirigenziali che essi dimostrano. Giovani uomini, questo è il modo in cui vi vede il Signore. Vi invito a vedere voi stessi in questo modo. Nella vita ci saranno momenti in cui sarete chiamati a essere dirigenti. Altre volte ci si aspetterà che siate dei seguaci. Ma il messaggio che ho per voi è che a prescindere dalla vostra chiamata siete sempre dei dirigenti, così come siete sempre dei seguaci. Essere dirigenti è un'espressione dell'essere discepoli. Si tratta semplicemente di aiutare gli altri a venire a Cristo, che è quello che fanno i veri discepoli. Se vi state sforzando di essere un seguace di Cristo, allora potete aiutare gli altri a seguirlo e potete essere un dirigente. La vostra capacità di dirigere non deriva da una personalità estroversa, da doti di motivatore e neanche dal talento del parlare in pubblico. Deriva dal vostro impegno a seguire Gesù Cristo. Deriva dal vostro desiderio di essere, per usare le parole di Abramo, un maggiore seguace della rettitudine. Se riuscite a fare questo, pur se non siete perfetti ma ci state provando, allora siete un dirigente. In un'altra occasione mi trovavo in Nuova Zelanda, nella casa di una madre sola con tre figli adolescenti. Il più grande aveva 18 anni e aveva ricevuto il sacerdozio di Melchisedec proprio la domenica precedente. Gli chiesi se avesse già avuto la possibilità di esercitare il sacerdozio. Mi disse che non era sicuro di cosa significasse. Gli dissi che ora aveva l'autorità di dare benedizione del sacerdozio di conforto e di guarigione. Guardai la madre, che non aveva avuto al fianco un detentore del sacerdozio di Melchisedec per molti anni. Dissi: credo che sarebbe meraviglioso se tu dessi una benedizione a tua madre. Mi rispose: non so come farlo. Gli spiegai che avrebbe dovuto mettere le mani sul capo di sua madre, pronunciare il suo nome, indicare che stava dando la benedizione in virtù dell'autorità del sacerdozio Melchisedec e poi dire qualunque cosa lo Spirito avrebbe messo nella sua mente e nel suo cuore, chiudendo nel nome di Gesù Cristo. Il giorno dopo ricevetti un'email da lui. In parte diceva: questa sera ho benedetto mia madre. Ero molto, molto agitato e a disagio. Così ho pregato molto per assicurarmi di avere con me lo Spirito, perché non avrei potuto impartire la benedizione senza. Una volta iniziato, ho completamente dimenticato me stesso e le mie debolezze. Non mi aspettavo l'immenso potere spirituale ed emotivo che ho sentito. Poi sono stato colpito da uno spirito di amore così forte che non sono riuscito a trattenere le emozioni. Ho abbracciato mia madre e ho pianto come un bambino. Anche ora, mentre scrivo, sento lo Spirito così forte che non voglio mai più peccare. Amo questo Vangelo. Non è fonte di ispirazione vedere come un giovane apparentemente ordinario possa realizzare grandi cose grazie al servizio sacerdotale, anche quando si sente inadeguato? Di recente ho saputo che questo giovane anziano ha ricevuto una chiamata in missione e andrà al centro di addestramento per i missionari il mese prossimo. Credo che condurrà molte anime a Cristo, perché ha imparato a seguire Cristo nel suo servizio sacerdotale, iniziando dalla sua casa dove il suo esempio sta avendo un'influenza profonda sul fratello di 14 anni. Fratelli, se ce ne rendiamo conto o meno, le persone ci ammirano. Familiari, amici e persino sconosciuti. Come detentori del sacerdozio non è abbastanza che noi veniamo a Cristo. Il nostro dovere è invitare tutti a venire a Cristo. Non possiamo essere soddisfatti di ricevere benedizioni spirituali per noi stessi. Dobbiamo condurre le persone che amiamo alle stesse benedizioni. E come discepoli di Gesù Cristo dobbiamo amare tutti. L'incarico dato dal Salvatore a Pietro vale anche per noi. E tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Ci saranno momenti in cui la strada davanti a noi sembrerà buia. Continuate a seguire il Salvatore. Egli conosce la via, in vero Egli è la via. Più sollecitamente verrete a Cristo, più profondamente desidererete aiutare gli altri a provare ciò che avete provato voi. Un'altra parola per questo sentimento è carità, che il Padre ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo. Allora troverete che proprio mentre seguite Cristo, state anche portando altri a Lui. Perché, come detto dal presidente Thomas S. Monson, seguendo quell'uomo di Galilea, proprio il Signore Gesù Cristo, la nostra influenza personale sarà avvertita in bene per sempre ovunque siamo, quale che sia il nostro incarico. Rendo testimonianza che questa è la vera Chiesa di Cristo. Siamo guidati da un profeta di Dio, il presidente Monson, un grande dirigente che è anche un vero seguace del Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On a signal from the conductor,
a un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di De Vieni, o Re dei Re. Sarà poi mio privilegio parlarvi. Al termine del mio discorso, avremo il piacere di ascoltare il presidente Henry Byring, primo consigliere della prima presidenza.
have been blessed by wonderful messages by.
Siamo stati benedetti dall'ascoltare l'anziano Nelson e gli altri messaggi splendidi che sono stati offerti. Molti anni fa mi trovavo al Tempio di Francoforte quando ho notato una coppia anziana che si teneva per mano. La tenerezza premurosa e l'affetto che si dimostrava mi ha scaldato il cuore. Non sono del tutto sicuro del perché questa scena mi abbia colpito così profondamente. Forse è stata la dolcezza dell'amore che queste due persone si mostravano, un simbolo potente della perseveranza e dell'impegno. Era chiaro che questa coppia stava insieme da molto tempo e che l'affetto reciproco era ancora vivo e forte. Penso che un altro motivo per cui questa scena tenera mi è rimasta impressa così a lungo è il contrasto che presenta con alcuni atteggiamenti del giorno d'oggi. In molte società di tutto il mondo, ogni cosa sembra essere usa e getta. Non appena qualche cosa comincia a rompersi o a consumarsi, o perfino quando semplicemente ce ne stanchiamo, la buttiamo e la sostituiamo con qualcosa di più aggiornato, qualcosa di più nuovo o di più luccicante. Lo facciamo con i cellulari, i vestiti, le automobili e, tragicamente, anche con i rapporti. Sebbene possa essere utile sgombrare la nostra vita dalle cose materiali che non ci servono più, quando si tratta di cose di importanza eterna, il nostro matrimonio, la nostra famiglia e i nostri valori, la propensione a sostituire ciò che abbiamo in favore del moderno può portare a un rimorso profondo. Sono grato di appartenere a una Chiesa che attribuisce valore al matrimonio e alla famiglia. I membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, sono noti in tutto il mondo per avere alcuni dei più bei matrimoni e alcune delle più belle famiglie che si possano trovare. Credo che ciò sia dovuto in parte alla preziosa verità restaurata da Joseph Smith, secondo la quale il matrimonio e la famiglia sono intesi per essere eterni. Le famiglie non servono soltanto per far sì che le cose vadano bene qui sulla terra, per poi essere buttate via quando andiamo in cielo. Al contrario, esse sono l'ordine del cielo. Sono l'eco di un modello celeste e un'emulazione della famiglia eterna di Dio. Tuttavia, un matrimonio e dei rapporti familiari forti non avvengono solo perché siamo membri della Chiesa. Essi richiedono un lavoro costante e intenzionale. La dottrina della famiglia eterna deve ispirarci a dedicare i nostri sforzi migliori alla salvezza e all'arricchimento del nostro matrimonio e della nostra famiglia. Ammiro ed elogio coloro che hanno preservato e coltivato questi rapporti eterni di importanza vitale. Oggi desidero parlare in lode di coloro che salvano. Negli anni ho celebrato l'ordinanza di suggellamento per molte coppie speranzose e piene di amore. Non ho mai conosciuto nessuno che, guardando l'altra persona all'altare, abbia pensato di finire per divorziare e di ritrovarsi col cuore spezzato. Purtroppo per alcuni le cose vanno così. In qualche modo, man mano che i giorni si moltiplicano e il colore dell'amore romantico cambia, ci sono alcuni che pian piano smettono di pensare alla felicità reciproca e che cominciano a notare le piccole mancanze. In un contesto simile, alcuni sono persuasi dalla tragica conclusione che il proprio coniuge non è abbastanza intelligente, divertente o giovane. E in qualche maniera arrivano a pensare che questo li giustifichi a cominciare a guardare altrove. Fratelli, se questa descrizione si avvicina anche minimamente alla vostra condizione, vi avverto che siete sulla strada che conduce a un matrimonio distrutto, a una famiglia divisa e a un cuore infranto. Vi supplico di fermarvi adesso, di cambiare direzione e di tornare sul sentiero sicuro dell'integrità e della lealtà alle alleanze. Naturalmente, i medesimi principi si applicano alle nostre care sorelle. Ora, rivolgo solo una parola a quei nostri fratelli celibi che seguono l'inganno secondo cui essi devono trovare la donna perfetta prima di potersi impegnare in un corteggiamento serio o nel matrimonio. Miei amati fratelli, vorrei farvi riflettere. Se ci fosse una donna perfetta, pensate veramente che sarebbe così interessata a voi? Nel piano di felicità di Dio, non cerchiamo tanto qualcuno che sia perfetto, quanto una persona con la quale, nel corso della vita, possiamo unire le forze per creare un rapporto affettuoso, duraturo e più perfetto. Questo è l'obiettivo. Fratelli, coloro che salvano il proprio matrimonio capiscono che questo impegno richiede tempo, pazienza e soprattutto le benedizioni dell'espiazione di Gesù Cristo. Vi richiede di essere gentili, di non invidiare, di non cercare il vostro interesse, di non irritarvi facilmente, di non pensare il male e di gioire nella verità. In altre parole, esso richiede la carità, il puro amore di Cristo. Tutto questo non succederà in un istante. I grandi matrimoni sono costruiti mattone su mattone, giorno dopo giorno, nel corso di tutta la vita. E questa è una buona notizia, perché a prescindere da quanto piatta possa essere attualmente la vostra relazione, se continuate ad aggiungere sassolini di gentilezza, compassione, ascolto, sacrificio, comprensione e altruismo, alla fine comincerà a ergersi un'imponente piramide. Se sembra volerci un'eternità, ricordate, i matrimoni felici sono intesi per durare per l'eternità. Dunque non stancatevi di far bene, poiché state ponendo le fondamenta di un grande matrimonio. E ciò che è grande procede da piccole cose. Potrà essere un lavoro graduale, ma non deve essere deprimente. Infatti, pur col rischio di dire un'ovvietà, il divorzio avviene raramente quando marito e moglie sono felici. Quindi, siate felici. Fratelli, sorprendete vostra moglie facendo cose che la rendono felice. Coloro che salvano il proprio matrimonio scelgono la felicità, benché sia vero che alcuni tipi di depressione cronica richiedono cure specialistiche. Mi sta a cuore questa pillola di saggezza di Abraham Lincoln: la maggior parte delle persone è tanto felice quanto decide di esserlo. Questa citazione concorda bene con il suo omologo scritturale: cercate e troverete. Se cerchiamo le imperfezioni nel nostro coniuge o irritazioni nel nostro matrimonio, le troveremo di certo, perché tutti ne hanno. D'altro canto, se cerchiamo il buono, lo troveremo sicuramente, perché tutti hanno anche molte buone qualità. Coloro che salvano il proprio matrimonio eliminano le erbacce e innaffiano i fiori. Apprezzano i piccoli atti di grazia che generano teneri sentimenti di carità. Coloro che salvano il proprio matrimonio salvano le generazioni future. Fratelli, ricordate perché vi siete innamorati. Adoperatevi ogni giorno per rendere il vostro matrimonio più forte e più felice. Miei cari amici, facciamo tutto il nostro meglio per essere annoverati tra quelle anime sante e felici che salvano il proprio matrimonio. Oggi desidero anche parlare in lode di coloro che salvano i rapporti con i propri familiari. Ogni famiglia ha bisogno di essere salvata. Per quanto sia meraviglioso che questa Chiesa sia conosciuta per le sue famiglie forti, spesso riteniamo che questo si debba applicare a ogni famiglia della Chiesa, tranne che alla nostra. La realtà però è che non ci sono famiglie perfette. Ogni famiglia ha momenti di imbarazzo, come quando i vostri genitori vi chiedono di scattare loro un selfie. Oppure quando la vostra prozia insiste, dicendo che non siete ancora sposati perché siete troppo esigenti. Oppure quando il vostro testardo cognato pensa che la sua opinione politica corrisponda alla visione del Vangelo. Oppure quando vostro padre organizza una foto di famiglia in cui tutti sono vestiti come i personaggi del suo film preferito e a voi tocca il costume di Chewbacca. Le famiglie sono così. Potremmo anche condividere lo stesso pool genetico, ma non siamo uguali. Il nostro spirito è unico. Siamo influenzati in modi diversi dalle nostre esperienze. E di conseguenza ciascuno di noi si ritrova a essere diverso. Invece di cercare di modellare tutti secondo uno stampo di nostra fabbricazione, possiamo scegliere di celebrare tali differenze e di apprezzarle, perché aggiungono ricchezza e costanti sorprese alla nostra vita. A volte però i nostri familiari fanno scelte o cose che sono scortesi, che feriscono o che sono immorali. Cosa dovremmo fare in questi casi? Non c'è una soluzione unica che si addica a ogni situazione. Coloro che salvano la propria famiglia hanno successo perché si consigliano con il coniuge e con i familiari. Cercano la volontà del Signore e ascoltano i suggerimenti dello Spirito Santo. Sanno che ciò che è giusto per una famiglia potrebbe non andare bene per un'altra. Tuttavia, c'è una cosa che è giusta in ogni caso. Nel Libro di Mormon apprendiamo di un popolo che aveva scoperto il segreto della felicità. Per generazioni non vi furono affatto contese. E certamente non poteva esservi un popolo più felice fra tutti i popoli che erano stati creati dalla mano di Dio. Come ci riuscirono? A motivo dell'amor di Dio che dimorava nei cuori del popolo. Quali che siano i problemi che la vostra famiglia sta affrontando, qualunque cosa dobbiate fare per risolverli, l'inizio e la fine della soluzione è la carità, il puro amore di Cristo. Senza questo amore, anche le famiglie apparentemente perfette fanno fatica. Con questo amore, anche le famiglie con grandi difficoltà possono farcela. La carità non verrà mai meno. Questo è vero per salvare il matrimonio. È vero per salvare la famiglia. Il grande nemico della carità è l'orgoglio. L'orgoglio è una delle ragioni principali per cui i matrimoni e le famiglie hanno difficoltà. L'orgoglio è irascibile, sgarbato, invidioso. L'orgoglio esagera la propria forza e ignora le virtù degli altri. L'orgoglio è egoista e si irrita facilmente. L'orgoglio sospetta il male quando non ce n'è alcuno e nasconde le proprie debolezze dietro false pretese. L'orgoglio è cinico, pessimista, arrabbiato, impaziente. In verità, se la carità è il puro amore di Cristo, allora l'orgoglio è il tratto caratterizzante di Satana. L'orgoglio può essere una manchevolezza umana comune, ma non fa parte del nostro retaggio spirituale e non ha posto tra i detentori del sacerdozio di Dio. La vita è breve, fratelli. I rimpianti possono durare a lungo. Alcuni avranno ripercussioni che echeggeranno nell'eternità. Il modo in cui trattate vostra moglie, i vostri figli, i vostri genitori, i vostri fratelli o le vostre sorelle può influenzare le generazioni a venire. Quale retaggio volete lasciare alla vostra posterità? Un retaggio di vendetta, durezza, ritorsione, rabbia, paura? Oppure un retaggio di amore, umiltà, perdono, compassione, crescita spirituale? Tutti noi dobbiamo ricordare che il giudizio è senza misericordia per colui che non ha usato misericordia. Per il bene dei vostri rapporti familiari e della vostra anima, per favore, siate misericordiosi, perché la misericordia trionfa sul giudizio. Mettete da parte l'orgoglio. Chiedere sinceramente scusa ai vostri figli, a vostra moglie, ai vostri familiari o ai vostri amici non è un segno di debolezza, ma di forza. Avere ragione è per voi più importante di coltivare un ambiente di premure, guarigione e amore? Costruite ponti, non distruggeteli. Anche quando non avete torto, forse soprattutto quando non avete torto, fate sì che l'amore vinca l'orgoglio. Se lo farete, qualsiasi avversità state affrontando passerà. E grazie all'amore di Dio nel vostro cuore, la contesa scomparirà. Questi principi relativi al salvare i rapporti si applicano a tutti noi, indipendentemente dal fatto che siamo sposati, divorziati, vedovi o celibi. Possiamo tutti essere salvatori di famiglie forti. Fratelli, nei nostri sforzi volti a salvare il nostro matrimonio e la nostra famiglia, seguiamo come in ogni cosa l'esempio di colui che ci salva. Il Salvatore ci ha riscattato col suo divino amor. Gesù Cristo è il nostro Maestro. La sua opera è la nostra opera. È un'opera di salvezza e comincia nella nostra casa. L'amore nella trama del piano di salvezza è altruista e ricerca il benessere altrui. Questo è l'amore che il nostro Padre Celeste ha per noi. Se emuleremo l'amore del Salvatore, Egli sicuramente benedirà e farà prosperare i nostri giusti sforzi per salvare il nostro matrimonio e rafforzare la nostra famiglia. Possa il Signore benedirvi nei vostri instancabili e retti sforzi per essere annoverati tra coloro che salvano. Questa è la mia preghiera e la mia benedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono grato di essere con voi stasera alla riunione generale del sacerdozio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questo è un periodo grandioso nella storia della Chiesa. 182 anni fa, nel 1834, a Kirtland, in Ohio, tutto il sacerdozio fu chiamato a radunarsi nell'edificio di legno di una scuola di poco più di 16 metri quadrati. È scritto che in quell'occasione il profeta Joseph Smith disse: «Voi non ne sapete di più riguardo al destino di questa chiesa e regno di un bambino che sta in grembo a sua madre. Non riuscite a comprenderlo. Questa sera è qui presente solo una manciata di sacerdoti, ma questa chiesa riempirà l'America settentrionale e l'America meridionale, riempirà il mondo intero». In questa sessione sono riuniti milioni di detentori del sacerdozio in più di 110 paesi. Forse il profeta Joseph previde questo periodo e il futuro glorioso che ancora ci aspetta. Il mio messaggio stasera è un tentativo di descrivere questo futuro e ciò che dobbiamo fare per essere parte del piano di felicità che il nostro Padre Celeste ha preparato per noi. Prima di nascere, vivevamo in una famiglia con il nostro eterno Padre Celeste, che aveva già raggiunto l'esaltazione. Egli ordinò un piano che ci consente di avanzare e progredire fino a divenire come Lui. Lo fece per amore nei nostri confronti. Lo scopo di questo piano è quello di darci il privilegio di vivere per sempre come il nostro Padre Celeste. Il piano del Vangelo ci offrì una vita terrena in cui saremo stati messi alla prova. Fu data la promessa che, mediante l'espiazione di Gesù Cristo, se avessimo obbedito alle leggi e alle ordinanze del Vangelo, avremmo avuto la vita eterna, il più grande di tutti i suoi doni. La vita eterna è il tipo di vita che Dio, il nostro Padre Eterno, conduce. Dio ha detto che il suo scopo è fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Il grande scopo di ogni detentore del sacerdozio è quello di contribuire all'opera volta ad aiutare le persone a ottenere la vita eterna. Ogni azione del sacerdozio e ogni ordinanza del sacerdozio hanno la finalità di aiutare i figli del Padre Celeste a essere cambiati tramite l'espiazione di Gesù Cristo, affinché diventino membri di nuclei familiari perfetti. Ne consegue che la grande opera di ogni uomo è quella di credere nel Vangelo, di osservare i comandamenti e di creare e perfezionare un nucleo familiare eterno e di aiutare gli altri a fare altrettanto. Poiché questo è vero, tutto ciò che facciamo dovrebbe avere il matrimonio celeste come obiettivo e scopo. Ciò significa che dobbiamo impegnarci per essere suggellati a una compagna eterna nel Tempio di Dio. Dobbiamo inoltre incoraggiare gli altri a stringere e a osservare le alleanze che legano insieme marito e moglie con la loro famiglia in questa vita e nel mondo a venire. Poiché questo dovrebbe importare così tanto a ciascuno di noi, vecchio o giovane, diacono o sommo sacerdote, figlio o padre, perché il nostro obbligo sacerdotale è quello di porre la nostra famiglia e quella di chi ci sta attorno al centro delle nostre attenzioni. Ogni decisione importante si deve basare sull'effetto che avrà su una famiglia nel suo qualificarsi per la vita con il Padre Celeste e Gesù Cristo. Non c'è nulla di altrettanto importante nel nostro servizio sacerdotale. Desidero spiegarvi ciò che questo potrebbe significare per un diacono che stasera in ascolto, quale membro di un nucleo familiare e quale membro di un quorum. Nella sua famiglia potrebbero tenersi la preghiera familiare e la serata familiare più o meno regolarmente. Se suo padre, percependo i propri obblighi, riunisce la famiglia per la preghiera o per la lettura delle scritture, il diacono può precipitarsi a partecipare con un sorriso. Può incoraggiare i suoi fratelli e le sue sorelle a prendervi parte ed elogiarli quando lo fanno. Può chiedere a suo padre una benedizione quando inizia la scuola o in un altro momento di bisogno. Magari potrebbe non avere un padre così fedele. Tuttavia, il desiderio del suo cuore di vivere tali esperienze porterà i poteri del cielo a coloro che gli stanno attorno a motivo della sua fede. Essi ricercheranno la vita familiare che questo diacono desidera con tutto il cuore. L'insegnante nel sacerdozio di Aronne può vedere nel suo incarico di insegnamento familiare un'opportunità per aiutare il Signore a cambiare la vita di una famiglia. Il Signore l'ha suggerito in dottrina Alleanze. Il dovere dell'insegnante è di vegliare sempre sulla Chiesa, di stare con i membri e di fortificarli, e di assicurarsi che non vi siano iniquità nella Chiesa, né durezza reciproca, né menzogne, né calunnie o maldicenze. Similmente, al sacerdote nel sacerdozio di Aronne è dato questo incarico. Il dovere del sacerdote è di predicare, insegnare, esporre, esortare e battezzare, e di amministrare il sacramento, e di visitare la casa di ogni membro e di esortarli a pregare con la voce ed in segreto e ad occuparsi di tutti i doveri familiari. Potreste chiedervi, come ho fatto io quando ero un giovane insegnante sacerdote, come essere all'altezza di queste responsabilità. Non ero mai sicuro di come poter esortare in maniera tale da far avanzare una famiglia verso la vita eterna senza offendere o sembrare critico. Ho appreso che l'unica esortazione che cambia il cuore viene dallo Spirito Santo. Spesso giunge quando rendiamo testimonianza del Salvatore, che era ed è il membro della famiglia perfetto. Quando ci concentriamo sull'amore che proviamo per Lui, nelle case che visitiamo crescono l'armonia e la pace. Lo Spirito Santo ci assisterà in questo servizio che rendiamo alle famiglie. Grazie al modo in cui prega, in cui parla e in cui incoraggia i membri della famiglia, il giovane detentore del sacerdozio può portare l'influenza e l'esempio del Salvatore alla loro mente e al loro cuore. Un saggio dirigente del sacerdozio mi ha dimostrato di aver compreso questo concetto. Ha chiesto al mio giovane figlio di gestire una visita d'insegnamento familiare. Ha detto che la famiglia avrebbe potuto respingere le sue esortazioni, ma pensava che il semplice insegnamento e la semplice testimonianza di un ragazzo avrebbero potuto penetrare più facilmente in quei cuori induriti. Che cosa può fare il giovane anziano per contribuire alla creazione di famiglie eterne? Magari in partenza per la missione. Può pregare con tutto il cuore di poter trovare, istruire e battezzare delle famiglie. Ricordo ancora un giorno in cui un giovane di bell'aspetto, assieme alla sua adorabile sposa e alle loro due bellissime bambine, sedeva di fronte a me e al mio collega di missione. Lo Spirito Santo è venuto e ha testimoniato loro che il Vangelo di Gesù Cristo era stato restaurato. Credevano abbastanza da chiedere perfino se potevamo dare una benedizione alle loro figlie, come avevano visto fare a una delle nostre riunioni sacramentali. Avevano già il desiderio che le loro figlie fossero benedette, ma non comprendevano ancora che sarebbe stato possibile ricevere le vere benedizioni solo nei templi di Dio, dopo aver stretto delle alleanze. Provo ancora dolore al pensiero di quella coppia e di quelle bambine, probabilmente ormai grandi, che non hanno la promessa di una famiglia eterna. Almeno i genitori hanno avuto un accenno delle benedizioni che avrebbero potuto essere disponibili per loro. La mia speranza è che in qualche modo, da qualche parte, possano ancora avere l'opportunità di qualificarsi per essere una famiglia eterna. Altri anziani che vanno sul campo di missione avranno un'esperienza più felice, come quella vissuta da mio figlio, Matthew. Lui e il suo collega avevano trovato una vedova con 8 figli che viveva in povertà. Egli voleva per loro quello che volete voi, una famiglia eterna. A mio figlio sembrava impossibile, o quantomeno improbabile in quel momento. Anni dopo che mio figlio aveva battezzato quella vedova, ho visitato la sua cittadina ed ella mi ha invitato a conoscere la sua famiglia. Ho dovuto aspettare un po' perché i suoi figli, con i numerosi nipoti, venivano da diverse cappelle della zona. Un figlio serviva fedelmente in un vescovato e ognuno di essi godeva della benedizione delle alleanze del Tempio ed era stato suggellato in una famiglia eterna. Mentre la stavo salutando per andarmene, questa cara sorella mi ha messo le mani sui fianchi e ha detto: per favore, dica a Matteo di tornare prima che io muoia. Le era stata data, grazie a quei fedeli anziani, la felice prospettiva del più grande di tutti i doni di Dio. Ci sono cose che un anziano, quando torna dalla missione, deve fare per essere fedele all'impegno di ricercare la vita eterna per se stesso e per coloro che gli ama. Non c'è impegno più importante nel tempo o nell'eternità di quello del matrimonio. Avete sentito il saggio consiglio di fare del matrimonio una priorità fin da subito dopo la missione. Il fedele servitore del sacerdozio lo farà con saggezza. Prendendo in considerazione il matrimonio, egli si renderà conto che sta scegliendo la madre dei suoi figli e il retaggio che essi avranno. Opererà la scelta cercando sinceramente e valutando in preghiera. Si assicurerà che la persona che sposerà condivida il suo ideale di famiglia e le sue convinzioni sullo scopo divino del matrimonio e che sia una persona a cui è disposto ad affidare la felicità dei suoi figli. Il presidente N. Eldon Tanner ha dato un saggio consiglio. I genitori che dovreste onorare più di tutti sono i genitori dei vostri futuri figli. Quei figli hanno il diritto di avere i migliori genitori che vi sia possibile dare loro, genitori puri. La purezza sarà la protezione vostra e dei vostri figli. Dovete loro questa benedizione. Ci sono alcuni mariti e padri in ascolto oggi. Che cosa potete fare? La mia speranza è che il vostro desiderio di apportare i cambiamenti necessari affinché voi e la vostra famiglia un giorno possiate vivere nel regno celeste sia cresciuto. Come padri e detentori del sacerdozio, con vostra moglie al fianco, potete toccare il cuore di ciascun membro della famiglia per incoraggiarlo a guardare a quel giorno. Sarete presenti alle riunioni sacramentali con la vostra famiglia. Terrete riunioni familiari in cui si invita lo Spirito Santo. Pregherete con vostra moglie e con la vostra famiglia e vi preparerete a portare la vostra famiglia al Tempio. Avanzerete con loro lungo il percorso che conduce alla dimora di una famiglia eterna. Tratterete vostra moglie e i vostri figli nel modo in cui il Padre Celeste vi ha trattato. Seguirete l'esempio e la guida del Salvatore per dirigere la vostra famiglia nella sua maniera. Nessun potere o influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto, con benevolenza e conoscenza pura che allargheranno grandemente l'anima senza ipocrisia e senza frode, rimproverando prontamente con severità quando sono spinti dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che hai rimproverato per timore che ti consideri un suo nemico. Il Signore ha detto ai padri detentori del sacerdozio che tipo di mariti devono essere. Egli ha dichiarato: ama tua moglie con tutto il cuore e attaccati a lei e a nessun'altra. Quando parla sia al marito che alla moglie, il Signore comanda: non commettere adulterio e non fare alcunché di simile. Per i giovani, il Signore ha fissato questa norma: figliuoli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore, e onora tuo padre e tua madre. Quando il Signore parla a tutti i membri della famiglia, il suo consiglio è quello di amarsi e sostenersi reciprocamente. Egli ci chiede di cercare di perfezionare la vita di ciascun componente della famiglia e di rinvigorire i deboli, recuperare i cari che si sono smarriti e rallegrarci della loro rinnovata forza spirituale. Il Signore inoltre chiede che facciamo tutto il possibile per aiutare i nostri defunti a essere con noi nella nostra dimora celeste. I capigruppo dei sommi sacerdoti che lavorano diligentemente per aiutare le persone a trovare i loro antenati e a portarne i nomi al Tempio stanno soccorrendo chi ci ha preceduto. Nel mondo a venire ci saranno ringraziamenti per questi sommi sacerdoti e per chi celebra le ordinanze, perché non si sono dimenticati dei loro familiari che attendevano nel mondo degli spiriti. I profeti hanno detto: il lavoro più importante del Signore che mai farete sarà quello svolto entro le pareti della vostra casa. L'insegnamento familiare, il lavoro del vescovato e gli altri doveri ecclesiastici sono tutti importanti, ma il lavoro più importante è tra le mura della vostra casa. Nella vostra casa e nel vostro servizio sacerdotale, ciò che è di maggior valore sta nei piccoli atti che aiutano noi e coloro che amiamo a procedere verso la vita eterna. Tali atti potranno sembrare piccoli in questa vita, ma porteranno benedizioni perpetue nell'eternità. Se saremo fedeli nel nostro servizio volto ad aiutare i figli del Padre Celeste a tornare a casa da Lui, ci qualificheremo per l'accoglienza che tutti noi vorremmo così tanto ricevere quando termineremo il nostro ministero terreno. Queste sono le parole. Va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Tra queste molte cose c'è la promessa di una posterità senza fine. Prego che possiamo tutti qualificarci e aiutare gli altri a qualificarsi per questa benedizione suprema nella dimora del nostro Padre e di suo Figlio, Gesù Cristo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo il coro di detentori del sacerdozio dell'Istituto di Logan, Utah, per la musica ispiratrice che ci ha offerto e tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa meravigliosa riunione alla quale abbiamo avuto il piacere di partecipare. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando O Re di Israele. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Craig Cardon, dei 70.
My beloved brethren,
miei amati fratelli, prego affinché questa sera lo Spirito guidi le mie parole. Un filo comune ci unisce. Ci è stato affidato il compito di detenere il sacerdozio di Dio e di agire nel suo nome. Siamo i destinatari di un sacro incarico di fiducia. Ci si aspetta molto da noi. In Dottrine e Alleanze, sezione 121, versetto 36, leggiamo che i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente connessi con i poteri del cielo. Che dono meraviglioso ci è stato dato. È nostra la responsabilità di difendere e di proteggere tale sacerdozio e di essere degni di tutte le benedizioni gloriose che il nostro Padre nei cieli ha in serbo per noi e per altri tramite noi. Ovunque andate, il vostro sacerdozio viene con voi. State in luoghi santi. Prima di mettere a rischio voi stessi e il vostro sacerdozio, avventurandovi in luoghi o partecipando ad attività che non sono degne di voi o del sacerdozio, fermatevi a considerare le conseguenze. Ricordate chi siete e chi Dio si aspetta che diventiate. Siete figli della promessa. Siete uomini di grande potere. Siete figli di Dio. Questo prezioso dono del sacerdozio porta con sé non solo responsabilità solenni, ma anche benedizioni speciali per noi stessi e per gli altri. In qualunque luogo possiamo trovarci, spero che saremo sempre degni di attingere al suo potere, poiché non sappiamo mai quando potremmo avere la necessità e l'opportunità di farlo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, uno dei miei amici stava servendo nel Pacifico meridionale quando il suo aereo fu abbattuto mentre sorvolava l'oceano. Lui e gli altri membri dell'equipaggio riuscirono a gettarsi col paracadute dall'aereo in fiamme per gonfiare i canotti di salvataggio e rimanervi aggrappati per 3 giorni. Il 3° giorno avvistarono quella che sapevano essere un'imbarcazione di salvataggio. L'imbarcazione passò senza fermarsi. Iniziarono a disperare quando si resero conto che quello sarebbe stato l'ultimo giorno in cui l'imbarcazione sarebbe stata in zona. Allora lo Spirito Santo parlò al mio amico dicendo: «Tu hai il sacerdozio. Ordina ai soccorritori di venirvi a prendere». Egli fece quanto suggeritogli. Nel nome di Gesù Cristo e per il potere del sacerdozio, vi ordino di invertire la vostra rotta e di venirci a prendere. Nel giro di pochi minuti, l'imbarcazione era accanto a loro, aiutandoli a salire a bordo. Un fedele e degno detentore del sacerdozio, in una situazione estrema, aveva esercitato quel sacerdozio, benedicendo la sua vita e quella di altri. Possiamo noi decidere, qui e adesso, di essere sempre preparati per i nostri momenti di necessità, per i nostri momenti di servizio e per i nostri momenti di benedizione. Al termine di questa sessione generale del sacerdozio, vi dico che voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio. Prego che possiamo essere sempre degni di questi encomi divini. Prego per queste cose con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Heavenly Father,
caro Padre Celeste,
thou seest thy sons gathered throughout the earth.
Ti ringraziamo per l'opportunità di riunirci come santi in tutte le parti del mondo e detentori del sacerdozio, per essere istruiti dal tuo profeta, dai tuoi servitori e dal tuo spirito. Tu conosci le nostre debolezze, ti preghiamo in umiltà che tu possa guidarci con pazienza e perdonare le nostre debolezze, le cose che non facciamo bene. Ti ringraziamo per il tuo aiuto e mentre la tua opera va avanti in questo mondo, preghiamo di poter essere strumenti nelle tue mani e portare avanti i tuoi propositi. Ti preghiamo di benedirci affinché possiamo udire la tua voce e seguire i consigli del tuo spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.